Michele Neri legge Le avventure di Pinocchio, storie di un burattino di Carlo Collodi. Terza puntata. Smesso che fu di nevicare, Pinocchio, col suo bravo abbecedario nuovo sotto il braccio, prese la strada che menava alla scuola. E strada facendo fantasticava, nel suo cervellino, mille ragionamenti e mille castelli in aria, uno più bello dell'altro. E discorrendo da sé solo, diceva: «Oggi alla scuola voglio subito imparare a leggere. Domani poi imparerò a scrivere e domani l'altro imparerò a fare i numeri. Poi, con la mia abilità, guadagnerò molti quattrini e coi primi quattrini che mi verranno in tasca voglio subito fare al mio babbo una bella casacca di panno. Ma che dico di panno? Gliela voglio fare tutta d'argento e d'oro e con i bottoni di brillanti. Quel povero uomo se la merita davvero perché, insomma, per comprarmi libri e per farmi istruire è rimasto in maniche di camicia. A questi freddi non ci sono che i babbi che siano capaci di certi sacrifici». Mentre tutto commosso diceva così, gli parve di sentire in lontananza una musica di pifferi e di colpi di grancassa. Zum, 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 zum. Si fermò e stette in ascolto. Quei suoni venivano di fondo a una lunghissima strada traversa che conduceva a un piccolo paesetto fabbricato sulla spiaggia del mare.
«Che cosa sia questa musica?
Peccato che io debba andare a scuola, se no...» E rimase lì perplesso. «A ogni modo, bisogna prendere una risoluzione. O a scuola o a sentire i pifferi. Oggi anderò a sentire i pifferi e domani a scuola. Per andare a scuola c'è sempre tempo», disse finalmente quel monello facendo una spalluccia. Detto fatto, infilò giù per la strada traversa e cominciò a correre a gambe. Più correva e più sentiva distinto il suono dei pifferi e dei tonfi della grancassa. Quando ecco che si trovò in mezzo a una piazza tutta piena di gente, la quale si affollava intorno a un gran baraccone di legno e di tela dipinta di mille colori.
«Che cos'è quel baraccone?»
domandò Pinocchio voltandosi a un ragazzetto che era lì del paese.
«Leggi il cartello che c'è scritto e lo saprai».
«Lo leggerei volentieri, ma per l'appunto oggi non so leggere».
«Bravo bue, allora te lo leggerò io».
«Sappi dunque che in quel cartello a lettere rosse come il fuoco c'è scritto Gran Teatro dei Burattini».
«È molto che è incominciata la commedia?»
«Comincia ora».
«E quanti soldi si spende per entrare?»
«4 soldi». Pinocchio, che aveva addosso la febbre della curiosità, perse ogni ritegno e disse senza vergognarsi al ragazzetto col quale parlava:
«Mi daresti 4 soldi fino a domani?»
«Te li darei volentieri», gli rispose l'altro canzonandolo. «Ma oggi, per l'appunto, non te li posso dare».
«Per 4 soldi ti vendo la mia giacchetta»,
gli disse allora il burattino.
«Che vuoi che mi faccia di una giacchetta di carta fiorita? Se ci piove su, non c'è più verso di cavarsela da addosso».
«Vuoi comprare le mie scarpe?»
«Sono buone per accendere il fuoco».
«Quanto mi dai per il berretto?»
«Bell'acquisto davvero, un berretto di midolla di pane. C'è il caso che i topi me lo vengano a mangiare in capo».
Pinocchio era sulle spine. Stava lì lì per fare l'ultima offerta, ma non aveva coraggio. Esitava, tentennava, pativa. Alla fine disse:
«Vuoi darmi 4 soldi per questo abbecedario nuovo?»
«Io sono un ragazzo e non compro nulla dai ragazzi», gli rispose il suo piccolo interlocutore che aveva molto più giudizio di lui.
«Per 4 soldi l'abbecedario lo prendo io!»
gridò un rivenditore di panni usati che si era trovato presente alla conversazione. e il libro fu venduto lì su due piedi. E pensare che quel brav'uomo di Geppetto era rimasto a casa a tremare dal freddo in maniche di camicia per comprare l'abbecedario al figliuolo. Quando Pinocchio entrò nel teatrino delle marionette, accadde un fatto che destò mezza rivoluzione. Bisogna sapere che il sipario era tirato su e la commedia era già incominciata. Sulla scena si vedevano Arlecchino e Pulcinella che bisticciavano fra di loro e, secondo il solito, minacciavano da un momento all'altro di scambiarsi un carico di schiaffi e di bastonate. La platea, tutta attenta, si mandava male dalle grandi risate nel sentire il battibecco di quei due burettini che gestivano e si trattavano d'ogni vitupero con tanta verità come se fossero proprio due animali ragionevoli e due persone di questo mondo. Quando, all'improvviso, che è e che non è, Arlecchino smette di recitare e, voltandosi verso il pubblico e accennando con la mano qualcuno in fondo alla platea, comincia a urlare in tono drammatico. «Numi del firmamento! Sogno son desto! Eppure quello laggiù è Pinocchio!»
«È Pinocchio davvero!» grida Pulcinella. «È proprio lui!» strilla la signora Rosaura facendo capolino di fondo alla scena.
«È Pinocchio! È Pinocchio!»
urlano in coro tutti i burattini uscendo a salti fuori dalle quinte.
«È Pinocchio! È il nostro fratello Pinocchio! Evviva Pinocchio!»
«Pinocchio, vieni qua su!»
grida Arlecchino.
«Vieni a gettarti fra le braccia dei tuoi fratelli di legno!»
A questo affettuoso invito Pinocchio spicca un salto e di fondo alla platea va nei posti distinti. Poi, con un altro salto, dai posti distinti monta sulle teste del direttore d'orchestra e di lì schizza sul palcoscenico. È impossibile figurarsi gli abbracci, gli strizzoni di collo, i pizzicotti dell'amicizia e le zuccate della vera e sincera fratellanza che Pinocchio riceve in mezzo a tanto arruffio dagli attori e dalle attrici di quella compagnia drammatico-vegetale. Questo spettacolo era commovente, non c'è che dire. Ma il pubblico della platea, vedendo che la commedia non andava più avanti, si impazientì e prese a gridare.
«Vogliamo la commedia! Vogliamo la commedia! Vogliamo la commedia!»
Tutto fiato buttato via, perché i burattini, invece di continuare la recita, raddoppiarono il chiasso e le grida e, postosi Pinocchio sulle spalle, se lo portarono in trionfo davanti ai lumi della ribalta. Allora uscì fuori il burattinaio, un omone così brutto che metteva paura soltanto a guardarlo. Aveva una barbaccia nera come uno scarabocchio d'inchiostro e tanto lunga che gli scendeva dal mento fino a terra. Basta dire che quando camminava se la pestava con i piedi. La sua bocca era larga come un forno. I suoi occhi parevano due lanterne di vetro rosso col lume acceso di dentro. E con le mani faceva schioccare una grossa frusta fatta di serpenti e di code di volpe attorcigliate insieme. All'apparizione inaspettata del burattinaio ammutolirono tutti. Nessuno fiatò più. Si sarebbe sentito volare una mosca. Quei poveri burattini, maschi e femmine, tremavano tutti come tante foglie.
«Perché sei venuto a mettere lo scompiglio nel mio teatro?»
domandò il burattinaio a Pinocchio con un vocione d'orco gravemente infreddato di testa.
«La creda, illustrissimo, che la colpa non è stata mia!»
«Basta così! Stasera faremo i nostri conti!»
Difatti, finita la recita della commedia, il burattinaio andò in cucina, dov'egli si era preparato per cena un bel montone che girava lentamente infilato nello spiedo. E perché gli mancavano la legna per finirlo di cuocere e di rosolare, chiamò Arlecchino e Pulcinella e disse loro:
«Portatemi di qua quel burattino che troverete attaccato al chiodo. Mi pare un burattino fatto di un legname molto asciutto e sono sicuro che a buttarlo sul fuoco mi darà una bellissima fiammata all'arrosto.
Arlecchino e Pulcinella da principio esitarono, ma impauriti da un'occhiataccia del loro padrone, obbedirono. E dopo poco tornarono in cucina portando sulle braccia il povero Pinocchio, il quale, divincolandosi come un'anguilla fuori dell'acqua, strillava disperatamente.
«Babbo mio, salvatemi! Non voglio morire! Non voglio morire!»
Il burattinaio, Mangiafuoco, che questo era il suo nome, pareva un uomo spaventoso, non dico di no, specie con quella barbaccia nera che, a uso di grembiale, gli copriva tutto il petto e tutte le gambe. Ma, nel fondo, poi, non era un cattivo uomo. Prova ne sia che quando vide portarsi davanti quel povero Pinocchio, che si dibatteva per ogni verso urlando «Non voglio morire! Non voglio morire!», principiò subito a commuoversi e a impietosirsi. E dopo aver resistito un bel pezzo, alla fine non ne poté più e lasciò andare un sonorosissimo starnuto.
«Ecchi!»
A quello starnuto, Arlecchino, che fino allora era stato afflitto e ripiegato come un salcio piangente, si fece tutto allegro in viso e, chinandosi verso Pinocchio, gli bisbigliò sottovoce.
«Buone nuove, fratello! Il burattinaio ha starnutito e questo è segno che si è mosso a compassione per te e oramai sei salvo!»
Perché bisogna sapere che mentre tutti gli uomini, quando si sentono impietositi per qualcuno, o piangono, o perlomeno fanno finta di rasciugarsi gli occhi, Mangiafuoco invece ogni volta che si inteneriva davvero aveva il vizio di starnutire. Era un modo come un altro per dare a conoscere agli altri la sensibilità del suo cuore. Dopo aver starnutito, il burattinaio, seguitando a fare il burbero, gridò a Pinocchio.
«Finiscila di piangere! I tuoi lamenti mi hanno messo un'uggiolina in fondo allo stomaco! Sento uno spasimo che quasi quasi... Ecci! Ecci!»
E fece altri due starnuti.
«Felicità!»
disse Pinocchio.
«Grazie! E il tuo babbo e la tua mamma sono sempre vivi?»
gli domandò Mangiafuoco.
«Il babbo, sì... La mamma non l'ho mai conosciuta.»
«Ah, chi lo sa che dispiacere sarebbe per il tuo vecchio padre se ora ti facessi gettare su quei carboni ardenti. Ah, povero vecchio, lo compatisco.» «Ecci! Ecci! Ecci!»
E fece altri tre starnuti.
«Felicità!»
disse Pinocchio.
«Grazie! Del resto bisogna compatire anche me, perché, come vedi, non ho più legna per finire di cuocere quel montone arrosto. E tu, dico la verità, in questo caso mi avresti fatto un gran comodo. Ma oramai mi sono impietosito e ci vuole pazienza. Invece di te, metterò a bruciare sotto lo spiedo qualche burattino della mia compagna. Olà, gendarmi!»
A questo comando comparvero subito due gendarmi di legno, lunghi, lunghi, secchi, secchi, col cappello a lucerna in testa e con la sciabola sfoderata in mano. Allora il burattinaio disse loro con voce rantolosa:
«Pigliatemi lì quell'Arlecchino, legatelo bene e poi gettatelo a bruciare sul fuoco. Io voglio che il mio montone sia arrostito bene.»
Figuratevi il povero Arlecchino, fu tanto il suo spavento che le gambe gli si piegarono e cadde bocconi per terra. Pinocchio, alla vista di quello spettacolo straziante, andò a gettarsi ai piedi del burattinaio e, piangendo dirottamente e bagnandogli di lacrime tutti i peli della lunghissima barba, cominciò a dire con voce supplichevole:
«Pietà, signor Mangiafuoco!»
«Qui non ci sono signori!»
replicò duramente il burattinaio.
«Pietà, signor cavaliere!»
«Qui non ci sono cavalieri!»
«Pietà, signor commendatore!»
«Qui non ci sono commendatori!»
«Pietà, eccellenza!»
A sentirsi chiamare eccellenza, il burattinaio fece subito il bocchino tondo e,
diventato tutto a un tratto più umano e più trattabile, disse a Pinocchio:
«Ebbene, che cosa vuoi da me?»
«Vi domando grazia per il povero Arlecchino.»
«Qui non c'è grazia che tenga. Se ho risparmiato te, bisogna che faccia mettere sul fuoco lui, perché io voglio che il mio montone sia arrostito bene.»
«In questo caso»,
gridò fieramente Pinocchio, rizzandosi e gettando via il suo berretto di midolla di pane,
«in questo caso conosco qual è il mio dovere. Avanti, signori gendarmi, legatemi e gettatemi là, fra quelle fiamme. Non è giusto che il povero Arlecchino, il vero amico mio, debba morire per me.»
Queste parole, pronunziate con voce alta e con accento eroico, fecero piangere tutti i burattini che erano presenti a quella scena. Gli stessi gendarmi, sebbene fossero di legno, piangevano come due agnellini di latte. Mangiafuoco, sul principio, rimase duro e immobile come un pezzo di ghiaccio, ma poi, adagio adagio, cominciò anche lui a commuoversi e a starnutire, e fatti 4 o 5 starnuti, aprì affettuosamente le braccia e disse a Pinocchio:
«Tu sei un gran bravo ragazzo, vieni qua da me e dammi un bacio.»
Pinocchio corse subito e, arrampicandosi come uno scoiattolo su per la barba del burattinaio, andò a posargli un bellissimo bacio sulla punta del naso.
«Dunque, la grazia è fatta?»
domandò il povero Arlecchino con un fil di voce che si sentiva appena.
«La grazia è fatta!»
rispose Mangiafuoco. Poi soggiunse sospirando e tentennando il capo:
«Pazienza! Per questa sera mi rassegnerò a mangiare il montone mezzo crudo, ma un'altra volta guai a chi toccherà!»
Alla notizia della grazia ottenuta, i burattini corsero tutti sul palcoscenico e, accesi i lumi e i lampadari come una serata di gala, cominciarono a saltare e a ballare. Era l'alba e ballavano sempre. Il giorno di poi, Mangiafuoco chiamò in disparte Pinocchio e gli domandò:
«Come si chiama tuo padre?»
«Geppetto.»
«E che mestiere fa?»
«Il povero.»
«Guadagna molto?»
«Guadagna tanto quanto ci vuole per non avere mai un centesimino in tasca. Si figuri che per comprarmi l'abbecedario della scuola dove vendere l'unica casacca che aveva addosso, una casacca che fra toppe e rammendi era tutta una piaga.»
«Povero diavolo! Mi fa quasi compassione. Ecco qui 5 monete d'oro. Vai subito a portargliele e salutalo tanto da parte mia.»
Pinocchio, come facile immaginarselo, ringraziò 1000 volte il burattinaio, abbracciò a uno tutti i burattini della compagnia, anche i gendarmi, e fuori di sé dalla contentezza si mise in viaggio per tornare a casa sua. Ma non aveva fatto ancora mezzo chilometro che incontrò per la strada una volpe zoppa da un piede e un gatto cieco da tutti e due gli occhi, che se ne andavano là là aiutandosi fra di loro da buoni compagni di sventura. La volpe, che era zoppa, camminava appoggiandosi al gatto, e il gatto, che era cieco, si lasciava guidare dalla volpe.
«Buongiorno, Pinocchio!»
gli disse la volpe salutandolo garbatamente.
«Com'è che sai il mio nome?»
domandò il burattino.
«Conosco bene il tuo babbo.»
«Dove l'hai veduto?»
«L'ho veduto ieri, sulla porta di casa sua.»
E cosa faceva?»
«Era in maniche di camicia e tremava dal freddo.»
«Povero babbo,
ma se Dio vuole, da oggi in poi non tremerà più.»
«Perché?»
«Perché io sono diventato un gran signore.» «Un gran signore tu?»
disse la volpe, e cominciò a ridere di un riso sguaiato e canzonatore, e il gatto rideva anche lui, ma per non darla vedere si pettinava i baffi con le zampe davanti.
«C'è poco da ridere!»
gridò Pinocchio impermalito.
«Mi dispiace davvero di farvi venire l'acquolina in bocca, ma questi qui
se ve ne intendete, sono 5 bellissime monete d'oro. E tirò fuori le monete avute in regalo da Mangiafuoco. Al simpatico suono di quelle monete, la volpe, per un moto involontario, allungò la gampa che pareva rattrappita. E il gatto spalancò tutte e due gli occhi che parevano due lanterne verdi, ma poi li richiuse subito, tant'è vero che Pinocchio non si accorse di nulla.
«E ora?» gli domandò la volpe. «Che cosa vuoi farne di codeste monete?»
«Prima di tutto», rispose il burattino, «voglio comprare per il mio babbo una bella casacca nuova tutta d'oro e d'argento e con i bottoni di brillante. E poi voglio comprare un abbecedario per me».
«Per te?»
«Davvero, perché voglio andare a scuola e mettermi a studiare a buono».
«Guardami», disse la volpe, «per la passione sciocca di studiare ho perso una gamba».
«Guardami»,
disse il gatto,
«per la passione sciocca di studiare ho perso la vista di tutti e due gli occhi».
In quel mentre, un merlo bianco, che se ne stava appollaiato sulla siepe della strada, fece il solito verso e disse:
«Pinocchio, non dar retta ai consigli dei cattivi compagni, se no te ne pentirai».
Povero merlo, non l'avesse mai detto. Il gatto, spiccando un gran salto, gli si avventò addosso e, senza dargli nemmeno il tempo di dire «oi», se lo mangiò in un boccone, con le penne e tutto.
«Povero merlo!» disse Pinocchio al gatto. «Perché l'hai trattato così male?»
«Ho fatto per dargli una lezione, così un'altra volta imparerà a non mettere bocca nei discorsi degli altri!»
Erano giunti più che a mezza strada, quando la volpe, fermandosi di punto in bianco, disse al burattino:
«Vuoi raddoppiare le tue monete d'oro?
Cioè,
vuoi tu di 5 miserabili zecchini farne 100, 1000, 2000?
«Magari! E la maniera?»
«La maniera è facilissima. Invece di tornartene a casa tua, dovresti venire con noi».
E dove mi volete condurre?»
«Nel paese dei Barbagianni».
Pinocchio ci pensò un poco e poi disse risolutamente:
«No, non ci voglio venire.
Oramai sono vicino a casa e voglio andarmene a casa, dove c'è il mio babbo che mi aspetta. Chi lo sa, povero vecchio, quanto ha sospirato ieri a non vedermi tornare. Purtroppo io sono stato un figlio cattivo. E il grillo parlante aveva ragione quando diceva:
i ragazzi disobbedienti non possono aver bene in questo mondo.
E io l'ho provato a mie spese, perché mi sono capitate di molte disgrazie e anche ieri sera in casa di Mangiafuoco ho corso pericolo. Mi viene i bordoni soltanto a pensarci».
«Dunque», disse la volpe, «vuoi proprio andare a casa tua? Allora vai pure e tanto peggio per te».
«Tanto peggio per te»,
ripeté il gatto.
«Pensaci bene, Pinocchio, perché tu dai un calcio alla fortuna».
«Alla fortuna!»
ripeté il gatto.
«I tuoi 5 zecchini, dall'oggi al domani, sarebbero diventati 2000.
2000!»
ripeté il gatto.
«Ma com'è mai possibile che diventino tanti?»
domandò Pinocchio, restando a bocca aperta dallo stupore.
«Te lo spiego subito», disse la volpe. «Bisogna sapere che nel paese dei Barbagianni c'è un campo benedetto, chiamato da tutti il campo dei miracoli. Tu fai in questo campo una piccola buca e ci metti dentro, per esempio, uno zecchino d'oro. Poi ricopri la buca con un po' di terra, l'annaffi con 2 secchie d'acqua di fontana, ci getti sopra una presa di sale e la sera te ne vai tranquillamente a letto. Intanto, durante la notte, lo zecchino germoglia e fiorisce. E la mattina dopo, di levata, ritornando nel campo, che cosa trovi? Che cosa trovi? Trovi un bell'albero carico di tanti zecchini d'oro, quanti chicchi di grano può avere una bella spiga nel mese di giugno. Sicché, dunque, disse Pinocchio sempre più sbalordito, se io sotterrassi in quel campo i miei 5 zecchini, la mattina dopo quanti zecchini ci troverei? È un conto facilissimo, rispose la volpe. Un conto che puoi farlo sulla punta delle dita. Poni che ogni zecchino ti faccia un grappolo di 500 zecchini. Moltiplica il 500 per 5 e la mattina dopo ti trovi in tasca 2500 zecchini lampanti e sonanti.
Oh, che bella cosa!
Gridò Pinocchio ballando dall'allegrezza. Appena che questi zecchini li avrò raccolti, ne prenderò per me 2000 e gli altri 500 in più li darò in regalo a voi altri due.
Un regalo a noi?
Gridò la volpe sdegnandosi e chiamandosi offesa.
Dio ce ne scampi e liberi!
Bene liberi!
Ripeté il gatto.
Noi, riprese la volpe, non lavoriamo per il vile interesse, noi lavoriamo unicamente per arricchire gli altri.
Gli altri,
ripeté il gatto.
Che brave persone,
pensò dentro di sé Pinocchio, e dimenticandosi lì sul tamburo del suo babbo, della casacca nuova, dell'abbecedario e di tutti i buoni proponimenti fatti, disse alla volpe e al gatto:
andiamo pure, io vengo con voi.